benvenuti a Radio Blast. Vi vogliamo bene.
Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi, insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi l'apparenza della pietà, mentre ne hanno rinnegato la potenza. Da costoro allontanati.
Nel tempo della fine, molti andranno avanti e indietro, e la conoscenza aumenterà. Impareranno sempre, ma senza mai pervenire alla conoscenza della verità. I carri si slanceranno furiosamente per le strade, si scorrazzeranno per le piazze, avranno l'aspetto di fiaccole, guizzeranno come folgori.
Svegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora in cui il figlio dell'uomo verrà.
Lo spirito dice espressamente che negli ultimi tempi alcuni apostateranno dalla fede, dando ascolto a spiriti seduttori e a dottrine di demoni, e distoglieranno le orecchie dalla verità per rivolgersi alle favole. I malvagi e gli imbroglioni andranno di male in peggio, seducendo ed essendo sedotti, e l'amore di molti si raffredderà. E vi saranno dei segni nel sole, nella luna e nelle stelle, sulla terra angoscia di popoli, nello smarrimento al fragore del mare e dei flutti. Gli uomini verranno meno dalla paura e dall'attesa delle cose che si abbatteranno sul mondo, perché le potenze dei cieli saranno scrollate.
E questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo, in testimonianza a tutte le genti. E allora verrà la fine.
Allora vedranno il figlio dell'uomo venire su una nuvola con potenza e grande gloria.
La redenzione è vicina.
Buongiorno fratelli cari, il Signore vi benedica, vi protegga, vi guidi, vi amiamo tutti. Ciao Giuseppe. Non ti sento.
Il microfono,
ecco, adesso
è spento.
Sì. Prova di nuovo.
Buongiorno Giuseppe, buongiorno Angela. Allora, gloria a Dio.
Amen.
Allora, alleluia. Qui se non succede qualche disastro, non è normale. Quindi per essere normali qua, alleluia, gloria a Dio, Signore Gesù.
Grazie Gesù, abbiamo ascoltato questo bellissimo canto sul tempo della fine, c'è tanto messaggio, ma è formato solo di scritture, scrittura dopo scrittura?
Citiamole.
Citiamo le referenze così i fratelli possono trovare nella Bibbia. Cioè questo canto è basato su Daniele 12,4, Naum 2,4, Matteo 24,12, 1 Timoteo 4,1, 2 Timoteo 3 da 1 a 5, 2 Timoteo 3, 7 e 13, 4 verso 4, Luca 21, 25, Matteo 24, 14, Luca 21, 27 e 28 e Matteo 25, 13.
Ma c'è qualche scrittura del tempo della fine che non hai citato?
Ma guarda, l'abbiamo letto anche in ordine queste referenze, così veramente è costruito sulle scritture questo canto, è un'immagine del tempo della fine.
Ma io spero che sono tutte così i nostri canti.
Oh, amen, amen.
Grazie Signore, e con l'ausilio del computer che ci aiutiamo un po', come anche oggi diciamo, finché arriva l'anticristo, diciamo Romani 14 dice: io sono convinto che non c'è niente di impuro in se stesso, perché anche l'intelligenza artificiale, il computer, queste cose, è tutta creazione di Dio che qualcuno usa male, però si può usare bene, non è che può usare solo il diavolo. E allora sì, noi non siamo i più grandi musicisti, allora ci aiutiamo un po' col computer. Ma del resto chi è che oggi non usa il computer? Va bene, fin quando non diventa il marchio della bestia, usate il computer.
Per predicare il Vangelo.
Però attenzione, qui stiamo predicando solo scritture.
Amen. I testi dei nostri canti sono quelli di Dio, è Dio che scrive i testi.
Sì, cioè qui usiamo solo scritture. E poi anche questi canti, non è che il computer ti fa tutto lui, lo devi andare tu, così.
Ci vuole un po' di lavoro, sì.
Cioè questi canti non è che saltano fuori così, unti dello Spirito Santo, casualmente.
No, però con un po' di lavoro il Signore dà l'unzione.
Amen. Gloria
allora,
a Dio.
Allora, entriamo nella diretta di oggi.
Andiamo.
E salutiamo tutti i nuovi fratelli che speriamo sono presenti, li benediciamo.
Amen. 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 Fratelli nuovi che ci seguite, vi abbracciamo. Grazie per seguirci, fratelli nuovi. E non sappiamo mai quanti siete, perché siamo in 130 nazioni e come si fa a contarvi? Non lo sappiamo mai quanti sono a seguirci. Però Dio benedica i fedeli. Alleluia.
Amen.
Allora, innanzitutto vorrei cominciare il programma oggi con una bella preghiera di guarigione per tutti. So che domani faremo una grande preghiera, più che altro concentrata sarà, quindi non mancate, e poi faremo anche la comunione. E Gesù mi ha dato un messaggio sulla comunione, però ne parliamo domani. E allora, Signore Gesù, prego tutti i fratelli e fratelli nuovi che ci seguono, prego per quelli nuovi specialmente, se qualcuno di loro non è ancora convinto, non è sicuro, o ha avuto la fede un po' dubbiosa, scrollata per via di certe religioni strane, sappiate che quando ricevete Gesù, Lui non vi lascia mai, non vi abbandona mai. Dammi una scrittura, gentilmente, Ebrei, cos'è? Ebrei 10, credo. Ebrei capitolo 10, verso 10, 11, verso lì, che dice: ci ha resi perfetti per sempre.
Sì, verso 10. Mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre. Verso 12. Dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati e per sempre. Verso 14. Con un'unica offerta, egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati.
Allora, va bene, fratelli nuovi, dite a certe religioni che andassero a pedalare una bicicletta veloce e dassi una pedalata. Queste religioni che ti dicono che Gesù va e viene, è come se il gioco delle tre carte, è un imbroglio, no? Ti fanno credere che la carta è vincente qua e invece è là, è un imbroglio. Quindi oggi queste religioni, la salvezza l'ha fatta diventare il gioco delle tre carte. Ma la Bibbia dice che non ti serve un prete, un prevosto, un arcivescovo, un pastore protestante o cattolico. Ti serve solo Gesù Cristo per essere salvato. Queste religioni fanno solo casotto, si dice in dialetto, fanno solo confusione. Oh, quando ricevi Gesù, ma lo ricevi però, oi, nei fatti, non la chiacchiera, basta, ti ha reso perfetto. E poi si offendono, cosa devo dire, offendetevi. Queste sono le scritture, oggi per predicare la scrittura devi offendere. Perché ci sono religioni della nonna che dicono che per salvarti devi andare da loro, dai loro santi, dalle loro statue, dalle loro chiese cattoliche o protestanti. Non è vero! Non devi neanche venire da me. Sto predicando contro di me. Devi solo andare da Gesù, ma facci col cuore. Sai che alcuni vanno in chiesa in bicicletta, sai? Alcuni ci vanno sì, col monopattino, alcuni ci vanno col motorino, alcuni ci vanno con la Cadillac, alcuni ci vanno con la Mercedes fiammante. Tutti sbagliati. Bisogna andarci col cuore, è un mezzo di trasporto diverso.
Sì.
E allora, una scrittura per i fratelli che ancora, Romani 10:9, che ancora... che sono nella confusione delle religioni, che non sanno mai se vanno, se passeranno l'eternità su o giù all'inferno o al paradiso, non lo sanno. Una cosa sono servite certe religioni, grazie a Dio per quelle buone, cioè a fare confusione. Cosa dice quella?
Romani 10, verso 9. Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato.
13.
Infatti chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato.
Riferimenti.
Romani 10, versi 9 e 13.
Ok, capite fratelli nuovi? Qua dobbiamo capire questo, che andando da Gesù siamo salvati. Come si va da Gesù? Se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore, creduto nel cuore, col cuore sincero, non ipocrita, che è risorto dai morti, sarai... ma puoi rimanere cattolico, protestante, quello che ti pare, ma ricevi Gesù per favore. Oh, oggi voglio assicurarmi che nessuno mi segue se non è sicuro che è salvato. Allora, come si riceve la salvezza, frate Giuseppe? Ho capito che sei lì a gridare. Te lo dico subito. Seguimi, Signore Gesù. Apro il mio cuore. Confesso che sono un peccatore, che tu sei figlio di Dio, che sei mio salvatore, che sei morto in croce sul Calvario per colpa mia, mea culpa, per i miei peccati. E adesso ti ricevo, a te, la tua salvezza, il tuo Spirito Santo, la tua guarigione. Grazie Signore, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen.
Angela,
amen.
Giovanni 10:28.
E io do loro la vita eterna, e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Giovanni 10:28.
Capito, fratelli nuovi? Nessuno, neanche le dottrine cattoliche, protestanti, geoviane, mormoniane, eccetteriane, nessuna dottrina vi rapirà dalla sua mano. Angelina, di nuovo.
Giovanni 10:28. E io do loro la vita eterna.
E non periranno mai.
E nessuno le rapirà dalla mia mano.
Capito? Neanche voi religiosi, neanche voi potete rapire queste pecorelle che ci ascoltano dalla mano di Gesù. Ecco, l'ho detto, l'ho fatto.
Amen.
Adesso spero che credete che siete salvati e salvati sul serio. Non dovete battervi il petto, digiunare, non digiunare, digiunate se volete, ma non è il digiuno che vi dà la salvezza, è Gesù. Potete andare in chiesa cattolica la mattina, quella protestante poi a mezzogiorno, e quella mormone la sera, non cambia niente.
Perché la salvezza non dipende da voi, da noi, dipende da quello che Gesù ha fatto sulla croce.
A me non mi dà fastidio che andate in qualunque chiesa volete andare. Avete trovato una chiesa meglio della mia, della nostra? Tranquilli! Io vi benedico, andate! Meno lavoro per me.
Ehi, però come? Non c'è tempo di riposare adesso, aspetta, aspetta.
Ma no, però se rimanete mi fate contento perché vi voglio bene,
ecco.
Tutto lì.
Amen.
Dovete stare nella nostra chiesa perché mi amate, vi amiamo, ci amiamo, c'è, qui c'è amore, qui c'è la salvezza di Gesù,
sì.
Ma non è solo il solo posto, eh. E allora mi fa contento se volete servire il Signore con noi.
Amen.
Se avete trovato un pastore meglio di me, uno che grida più di me, uno che si arrabbia più di me, uno che parla italiano di Dante Alighieri più di me, tranquilli, andate. Non siamo gelosi, invidiosi, furiosi.
No,
alleluia?
No. Gesù ha detto che gli operai sono pochi e la messa è grande, ci vogliono di più.
Ci vogliono di più.
Amen.
Allora, voglio parlare sulla guarigione. Se c'è qualche fratello che soffre, che ci fa male la spalla, la schiena, il ginocchio, il piede, eccetera. Stamattina pregavo sulla guarigione, perché... E una cosa che stavo meditando è che... Sapete che ci sono quei registratori, io mi ricordo tanti anni fa, c'erano questi registratori, ci sono ancora, e che si chiamano voice activating, voice activated.
Cioè si attivano quando...
Tu parli bene italiano, traduci Angelo.
Si attivano quando tu parli?
Esatto. Cioè tu metti il registratore lì e vuoi registrare, per esempio, se il bambino piange.
Sì.
Ecco, tu sei in un'altra stanza, il bambino piange e allora si attiva il registratore e registra.
Uh-huh.
E se vuoi registra, se non vuoi no. E trasmette, oppure non è che è un bambino che piange, qualunque situazione.
Uh-huh.
Lo metti lì vicino e si spegne, risparmi batterie. Però quando c'è
rumore.
Qualche rumore... Patapum, ecco, comincia a registrare.
Mm-hmm.
Capito?
Sì.
Si chiama voice activated. Mm-hmm. Italiano, attivazione a voce. Credo che si traduce così. E perché sto spiegando questo? Sto dicendo che la fede viene attivata con la voce.
Come?
Cioè, se tu stai pregando contro una malattia e tu scacci il diavolo, tu dici io vivrò e non morirò, io sono guarito, non sono ammalato. La fede entra in azione con la tua voce. Infatti, l'abbiamo letto prima riguardo alla salvezza, Romani 10:9. Se confessi con la tua bocca il Signore Gesù, Salvatore, sei salvato.
È vero, sì.
Quindi la tua salvezza viene attivata con la voce.
Confessando.
Naturalmente anche col cuore, l'anima, la mente, cuore pieno.
Cioè credere.
Ma senza ipocrisia. Io nelle strade, quando pregavo con la gente nelle strade, facevo il più facile possibile la salvezza. Sai, basta che ricevi Gesù, hai la salvezza. Ah sì, così faccio, tutto lì. E quando però dicevano di sì, gli spiegavo un po' di meglio.
Sì.
Allora vuoi pregare? Sì. Però sei sincero? Sì. Non sei ipocrita? No.
Devi pentirti dei peccati, poi inizi una nuova vita, poi...
Insomma, gli facevo capire che, capito, giravo col coltello nella piaga. Sai, capito che sei peccatore? Sì. E via così, fin quando il tipo, vedevo che... Guarda, c'era uno che stava morendo, il dottore gli ha detto ti rimane pochi mesi. E lui aveva 17 anni. Kenneth Hagan. E allora il dottore gli dice, non si può fare niente. E allora lui si è messo a piangere, che credeva in Dio. Piangere. Poi ha sentito parlare di guarigioni miracolose. E allora ha detto, voglio provare. E allora cosa ha fatto? Ha preso due scritture. Potete prendere qualunque scrittura, basta che sia biblica, appropriata. E lui, la scrittura era, lui è morto per i nostri peccati, con le sue lividure siamo stati guariti. E poi un'altra scrittura, io vivrò e non morirò. E ha citato questa scrittura tutti i giorni per non so quanto tempo. Continuava. Dopo qualche mese è guarito.
Oh, wow. Grazie Gesù.
Settimane, mesi, non quello che è stato, insomma dopo un tempo. E mi ha colpito, perché ricevo lettere di fratelli che alla notte fanno fatica a dormire. Va bene, io stesso sono guarito da tante cose, non tutte. va bene? E allora, a forza di tutti i giorni, ci credeva sempre di più, e sempre di più, alla fine il diavolo ha detto, non ce la faccio più, è scappato. Ed è stato meravigliosamente guarito, ed è diventato uno dei più grandi pastori, predicatori, guaritori. Adesso è in cielo, no?
Sì, sì.
Adesso, Dio lo benedica. Molti lo hanno imitato, questo qua, anche malamente. Gli hanno costruito sopra il Vangelo di prosperità, super grazie, cretinate così.
Però no? Ha vissuto fino a 86 anni.
Sì, ma lui era un uomo di Dio. E allora, voglio dire, voi fratelli che, pensando a qualche fratello o sorella in questo momento che mi ha scritto che c'erano dolori notte e giorno, fratelli, fate questo, prendete una scrittura, e citatela tutti i giorni. A chi dovete citarla? A chi? A voi stessi. E la sua scrittura era: io vivrò e non morirò, loderò il Signore. Ha portato il nostro, leggelo dalla Bibbia direttamente, 1 Pietro 2,24. Ha portato i nostri peccati sulla croce.
Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia, e mediante le sue lividure siete stati guariti. 1 Pietro 2,24.
Ok, quindi attiviamo la guarigione con la parola, con la voce. Sai che Dio c'ha una voce attivante?
Come?
Attivante? Sai, come ho detto, attivato con la voce. Dio ha parlato e ha creato,
sì,
il mondo.
Quando Dio parla, cose succedono? Sì.
Guarda, attenzione, che nessuno dorma, ok? Il fatto che siamo ammalati, Angela, non significa cosa? Non significa che non siamo guariti. Se sei ammalato non vuol dire niente, non significa che non sei guarito.
E cosa significa?
Significa che sei ammalato, però nello spirito, per fede, sei guarito.
Ah, per fede, sì.
Quindi non guardare alla malattia e dici, oh, sono ammalato, in apparenza. Ma non vuol dire che non sei guarito. Quindi se qualcuno prega per te, domani preghiamo per i fratelli e qualcuno non guarisce, non vuol dire che sei ammalato. Significa solo che lo Spirito Santo sta lavorando. Perché ci vuole così tanto tempo? Lo Spirito Santo ha potere, perché non si guarisce subito? Perché siamo zucconi. Il Spirito Santo non ha problemi, nel nome di Gesù Cristo. Quindi Marco 11,24 a 26. Perciò vi dico, tutte le cose che voi domanderete pregando, credete che le avete ricevute e voi le otterrete. E quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, se no non ricevete niente. Affinché il Padre vostro che è nei cieli vi perdoni le vostre colpe, ma se voi non perdonate, neppure il Padre vostro che è nei cieli perdonerà le vostre colpe, aggiungo io, e neanche vi guarirà. Capito, fratelli? Quindi alcuni di noi non guariscono perché non perdoniamo. Quel disgraziato di mio marito, ma sarà anche disgraziato come me. Vabbè, però lo devi perdonare. Ma non lo merita. E tu ti meriti di uscire dall'inferno. No, e allora stai zitto e perdona. Nel nome di Gesù Cristo. Avete capito?
Dici,
quindi credete che le avete ricevute e le otterrete. Quindi il segreto e di credere che l'abbiamo già ottenuta, cioè mettere al passato remoto, sepolto, eccetera, al passato, già ottenuto, però non lo vedo, e perché sei orbo, scusa, perché non guardi con fede, va bene?
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo.
Grazie, Signore.
Oh, Angelina, ho cercato di fare più veloce possibile.
No, va, grazie, questo è bisogno, questo messaggio è necessario.
Sì, perché i fratelli magari hanno dolori, devono aspettare domani per la preghiera.
Vero, vero.
Fratelli, chi di voi ha dolore, alzi la mano. Fratelli nel mondo.
Sì.
Anche voi qua, Alzate la mano chi ha dolori. Adesso preghiamo Gesù Non voglio, signore, un fratellino, una sorellina, una pecorella, un agnellino che ci deve seguire con dolori. Vattene, Satana! Tu e i tuoi dolori, ti lego, ti stralego, ti incateno, ti blocco. Nel nome di Gesù Cristo, i miei fratellini, nessun dolore, solo
Amen.
benedizioni. Nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Dolore, vattene adesso. Mettete la mano sul dolore. Vattene, dolore, ti odio. Tu sei del diavolo. Io voglio la benedizione di Gesù. Voglio, pregate con me, insieme a me. Voglio la guarigione di Gesù adesso. Non dopo, ora, subito, guarito. L'ammalato sei tu, Satana. Ammalato di egoismo, di orgoglio, di superbia. Vattene al tuo inferno. Io sono guarito, i dolori se ne sono andati adesso. Scrivetemi, fratelli, avete il nostro, cos'è, l'email? Email e ditemi appena guarite.
Scriveteci a radioblaststudio@gmail.com perché l'altro mail oggi è bloccato, non so perché, il high skylight non funziona. Scrivete a radioblaststudio@gmail.com.
Allora, indirizzo di nuovo.
radioblaststudio@gmail.com
Troppo veloce.
radioblaststudio@gmail.com
Di nuovo. Perché te la ridi tu? E questo è l'indirizzo. Uno come me ha bisogno di due o tre volte per.
Memorizzalo,
No, ma scusa,
memorizzalo.
devono correre a prendere una penna.
È
Non la
giusto.
trovano.
Sì, vero, vero.
Cambiano stanza,
Sì.
neanche la trovano.
Ma non sono così disorganizzati i fratelli. Ma...
Ah,
No,
non sono come
no, no.
me.
Non
Allora
sono così.
ripetelo solo una volta.
radioblaststudio@gmail.com
Ok. Avete capito quale chiocciola, no? Mica quella che quando piove
Chiocciola.
vengono fuori. A posto?
Sì.
Scrivete, mi dite se siete guariti, se i dolori se ne sono andati subito o subitissimo o
Amen,
di
amen,
corsa.
amen, nel nome di Gesù.
Basta che credete. Va bene? E mettetevi a saltare su e giù dalla gioia. Angela, io direi
Sì.
che tu ti stai dilungando.
Ah sì, va bene, allora vado avanti.
Andiamo avanti.
Andiamo alle notizie?
Nel nome di Gesù Cristo, Signore. I fratellini nelle tue mani, Signore.
Amen.
Alleluia.
Fermate la guerra, fermate il dolore, perché non provate la via dell'amore? Nessuno vince, soli restiamo, i nostri amati tutti perdiamo.
Iniziamo con France 24 che dice: Why Iran is targeting Kuwait's desalination plants as part of its war strategy? In italiano?
Perché l'Iran sta bersagliando, prendendo di mira, l'impianto di desalinizzazione, non sciogli lingue, come parte della sua strategia di guerra. Sai che lì non c'è acqua da bere, allora
Aiaia.
cosa hanno fatto? Hanno investito un sacchissimo di miliardi per desalinizzare l'acqua salata del mare. Cioè stanno bevendo l'acqua del mare, desalinizzata. E adesso l'Iran sta colpendo questi impianti nel Kuwait, cioè che è veramente brutto quello che sta facendo, no?
It's evil.
E adesso magari adesso attaccherà anche l'America, eccetera. È terribile, praticamente toglie l'acqua da bere a questa gente, devono bere l'acqua salata. Vedi come le guerre sono la carta d'identità del diavolo.
Sì.
Insomma, le guerre sono la faccia del maligno. Adesso si distruggono a vicenda anche gli impianti dell'acqua da bere, strangolandosi, privandosi di acqua potabile a vicenda. Orribile. E chi pagheranno? Indovina chi pagherà? Saranno come al solito, come in tutte le guerre, come in Ucraina, dappertutto, sempre i poveri.
I cittadini.
I ricconi non gli interessa niente, i politici, figurati, capito? E loro l'acqua gli arriva dalla Svizzera, dall'Europa, in aereo. poiché alla fin fine gli scopi delle guerre saranno sempre per mantenere i capoccioni politici al potere. Quelli prima di perdere potere si vendono la madre. Questa è gente. Questa è gente che.
È pura malvagità.
Se gli dici definizione della coscienza, nessuno lo sa. Andiamo avanti, Angelina. Prossimo passo, che oggi siamo di fretta.
Libero Quotidiano. Nuovo delirio PD. Una legge per abolire il maschile. Basta con la parola uomo. Ci vuole quella più corretta. Persona.
Più corretta. Anticristo, che sono loro. Alleluia. Cioè adesso non vogliono più vedere l'uomo in giro. Vogliono una persona. È proprio il diavolo, guarda, è tutto quello che Dio ha creato, lui deve fare il contrario. E il giornale cosa dice?
Persona al posto di uomo, la nuova crociata inclusiva del PD.
Del PD, che sarebbe Partito Democratico, anche questi qui, si chiamano democratici questi qua. Questi neanche col binocolo. Questi sono i comunisti. Sono quelli di Togliatti, di Berlinguer, che loro ogni stagione cambiano il nome, camaleonte che cambia il colore, e adesso hanno deciso, c'è la gente che non ha soldi per mangiare in Italia, lui si preoccupa di togliere la parola uomo, e la donna niente, la lasciamo, no?
I don't know,
infatti,
non lo so.
Infatti donna è questa qui nella foto, che è una deputata del PD, una donna, e sta lottando per togliere gli uomini dal dizionario.
Ah, quindi sono le femministe che lo fanno?
Adesso viene Gesù, sai, e mi dispiace per te, lui è un uomo. Allora, vabbè.
There was a girl in school, a girl, a woman, she's probably like...
Questo è John, mio figlio.
Hi. If nobody knows, I guess.
16 anni, ve lo presento io.
She had a test in school. She was like 18 or something, 19.
Una ragazza di 18-19 anni era a scuola e hanno fatto un esame.
And she has to write an essay.
Ha dovuto scrivere una composizione.
And she said that the teacher failed her.
E la maestra failed. How do you say failed the exam? Ha bocciato l'esame.
Sì.
And so she went to the teacher, of course, and said, "Why did you fail my essay?"
E la studentessa ha chiesto alla maestra, "Perché mi hai bocciato?"
The teacher said, "Because you wrote mankind."
E la maestra ha detto, "Perché tu hai scritto nella tua composizione la parola mankind?"
Razza umana.
And she said,
razza umana in inglese si dice mankind, però. Capito?
Man.
Che vuol dire uomo.
Mankind.
Mankind vuol dire kind, razza. Mm-hmm. Man, uomo.
Sì.
In italiano invece è razza umana.
Sarebbe come razza di uomini, però
sì,
include
sì,
le donne.
In inglese si dice mankind, proprio normale, no? Beh, adesso non gli sta più bene.
Eppure include le donne quella parola. Include tutta la umanità.
Sì, però loro vorrebbero donna kind, no uomo.
And she said, the teacher said, "I failed you because you didn't learn to think right."
E la maestra ha detto, "Ti ho bocciato perché non hai imparato a pensare nel modo corretto."
Meaning the way they wanted, of course.
Cioè nel modo che lei voleva, la maestra.
Per pensare in modo corretto, perché traduco, no? Per pensare in modo corretto deve pensare anticristo.
Anti-uomo.
Yeah, but
anti-uomo.
This is something just new, because correctly in English, everyone knows that when you don't know if it is male or female, you always refer to it as male.
E questa è una cosa nuova nel mondo, perché grammaticalmente è corretto nella lingua inglese, quando non sai se una persona è maschio o femmina, ti riferisci sempre a quella persona, al maschile.
Let's say if you speak in general about people, you always say he did this,
se
he
parli
did that.
In generale delle persone o di una persona, dici sempre lui.
Let's say it's not exactly like the Latin languages, always there's male and female, in the middle, which is neutral, which is it, but very often it just referred to as he. His
non è, in inglese non è come nelle lingue latine che hai sempre un
maschile e femminile.
Maschile o femminile. In inglese no.
Loro hanno il neutro.
Sì.
Yeah. So very often, let's say if you speak about a group of boys and girls and they're doing something, you don't say his and her thing, you just say everyone takes his own thing.
Quando parli di un gruppo dove ci sono mischiate maschi e femmine, non dici i maschi e le femmine, no, dici al maschile loro e basta.
But now, of course, there are certain parties that wish to remove that.
Però adesso nel mondo vogliono eliminare la parte maschile.
Si stanno annoiando a Sodoma, c'è una noia, devono andare a scocciare tutti quanti loro. È come quella nave che sta navigando nel Mediterraneo. So che in internet non posso parlare di queste cose.
Ma it's a shame.
Comunque c'è una nave carica di sapete chi, che vanno in giro a visitare di porto in porto, una crociata. La chiamano crociata. No, non si dice crociata. Oh, quello lì. Ma no, qui guarda che mi fai svegliare Dante Alighieri, viene qua e ti mena. No, no, crociata vuol dire quando il Papa mandava i crociati a combattere Israele. Si dice crociera. Che fa, lo cancelliamo questo? O...
No, lasciamolo.
Questo è materiale di ricatto.
Basta che i fratelli capiscono di cosa parliamo.
Questo è materiale prezioso, materiale di ricattazione qui.
Quindi sì, era una crociera di lusso, di pride, eccetera, eccetera.
Ma alt, perché se no poi devi tagliare.
No, che andavano di porto in porto per manifestarsi, per mostrarsi.
Ma settimana scorsa, eh?
E questi giorni, sì.
Se allora stavano andando a portare il loro dono, cioè se stessi, in Turchia. E la Turchia, tutti sguaiati sulla nave,
sì, in mezzo nudi.
Fa fatica a guardarli.
È terribile
le
immagini.
Sono andati in Turchia, eccoci qui, siamo venuti a farvi felici. E la Turchia fa, potete andare nella direzione che siete venuti. Cioè non li hanno fatti attraccare. No, qui in Turchia non vi riceviamo.
Non hanno dato il permesso
loro,
di sbarcare.
Come? E dice, d'accordo, ma non ci volete e neanche noi vogliamo voi, andiamo in Egitto. Allora la nave va a direzione Egitto. L'Egitto subito, guarda, non fate neanche direzione qui, che neanche qui vi facciamo entrare. Cioè praticamente,
sì.
Guarda, no comment.
Cioè il messaggio è che questi che si sentono così...
superiori?
No, si sentono così maltrattati in Europa, nelle nazioni occidentali, arrivano nelle nazioni islamiche che neanche li fanno entrare nel porto, cioè li respingono ma prima di arrivare.
Andatevene per la stessa rotta che siete venuti. Che
reality check.
Andate per la vostra rotta perché qui ci avete rotto. Ok, va bene, mi fermo.
Actually, they said that, I heard someone say, Egypt and Turkey, the governments were actually rather kind to stop them from going in the country.
Infatti in questo reportaggio dicevano che il governo di Egitto e della Turchia hanno fatto un atto buono verso di loro, sono stati molto
molto educati.
Educati, cioè generous, cioè kind.
Generosi.
Yes.
Because they said if they had just mixed in with the local population for sightseeing, tourism, which is what their idea was.
Perché se li avrebbero fatto entrare come turisti nei loro paesi.
They said most likely the local population would not have looked on it very well.
La popolazione locale non li avrebbe guardato molto bene.
Traduco, botte da orbi.
To say the least, for sure. And actually, there could have been attacks, there could have been assaults, there could have been all sorts of things that happened to them in those countries.
Li avrebbero attaccato, assalti, eccetera.
Si sono presentati come un regalo di Dio, capito? Eccoci qui.
So the governments were actually foreseeing that, and that's why, knowing that their populations would not accept it.
Quindi i governi hanno visto questo in anticipo, sapevano che la loro popolazione non li avrebbero ricevuto bene.
And there was one of the guys there. He said, I don't know why they don't want us to go there and spend money. I just don't understand why.
Siamo venuti a spendere soldi.
Sì, uno di questi sulla nave ha detto, perché non ci ricevono? Noi vogliamo andare nei loro paesi a spendere soldi. Che bel regalo,
ma attenzione,
no?
Che qualcuno si sarebbe comprato una bara, eh? Comunque. No, perché questi qui sono abituati alla tolleranza cristiana. Ma caro mio, se vai in questi paesi qui, prima... scimitarra, che prima sparano, poi guardano questi qua. Angelina, qui bisogna andare avanti.
Andiamo in Nicaragua?
Ok, ragazzi, sull'aereo si parte per Nicaragua. Andiamo.
Sky TG24, Nicaragua. Il presidente Ortega elimina le elezioni per non far vincere gli avversari.
Qui andiamo. Andiamo dal ridicolo.
He canceled the elections to keep democracy in the country.
Lui ha cancellato le elezioni per mantenere la democrazia nel suo paese.
Ha capito? Ha trovato un sistema per aumentare la democrazia. Non si vota più in Nicaragua. Signore e signori, vi presentiamo il comunismo. Perché Ortega è uno stalinista, leninista, comunista, insomma, ecco. Guarda, c'è il Vatican News, la notizia dal Vaticano, cosa dice?
Nicaragua, Ortega blinda il potere.
Il mai potere?
Più, mai più elezioni.
Capito? Mai più elezioni, dimenticate. Se vi è piaciuto fino adesso, adesso vedrete.
Amazing.
Sì.
Cioè lui rimane al potere e basta?
Sì.
Since he knows that his people want him so much, he recanceled the election.
Siccome sa quanto lo amano, dice meglio che non votate. Guarda, vai da Avvenire, giornale cattolico.
In Nicaragua non ci saranno più elezioni. L'annuncio shock del presidente Ortega.
Il Post.
Il presidente del Nicaragua vuole abolire le elezioni.
Ok. Insomma, io dico questo, guarda, non c'è niente da fare. Il potere è una droga che dà la più grande assuefazione. Dappertutto, in America, in Russia, a Bruxelles, nelle dittature islamiche, persino l'onorevole Papa si crede Dio in terra, infallibile. Molto rispetto per il Papa, però Dio in terra, chi l'ha messo? Lui dice, com'è che dice, la rappresentanza di Cristo, no? Va bene, ma sai che Cristo è Dio? Dio e Cristo lo stesso. Insomma, c'è da ridere se non ci fosse da piangere, ma siccome la Chiesa Cattolica è la continuazione dell'Impero Romano, infatti si chiama Sacro Romano Impero, e allora l'imperatore romano si credeva Dio, questo, e il Papa lo stesso, anche lui mica può essere da meno. E quando arrivano a potere diventano dittatori, eliminano la democrazia, sto parlando dei comunisti, sia velatamente, come in questo caso in Nicaragua, o apertamente. Lenin e Stalin si sono fatti eleggere accusando il governo zarista di mancanza di uguaglianza, capito?
Ma era vero, no?
Lenin e Stalin... Si sono fatti, leggere per modo di dire, si sono fatti un seguito. Logico, lo zar era un dittatore, sì. Era un re come tutti gli altri.
Quindi era giusto quello che hanno detto?
Quello che dicevano, sì,
sì.
A chiacchiere. Però quando sono arrivati al potere, caro
hanno
mio...
Hanno cambiato storia.
La gente ha capito perché le hanno uccisi tutti, la famiglia dello zar, perché avevano paura che il popolo li voleva di nuovo, e li voleva di nuovo, perché con tutti... i peccati, eccetera, cioè, il comunismo ha superato tutti i limiti, cioè, tra comunismo e fascismo si possono dare la mano, però il comunismo ha superato di milioni i morti che ha fatto. Io vedo questi partiti, destra o sinistra, che si presentano come agnellini, ma con la bocca di dragone, come in Apocalisse 13:11 dice, aveva due corna, simili a quelle di un agnello, ma parlava come un dragone. Povero Nicaragua. Già andava molto male finora con la dittatura. E, guarda, ecco qui un rapporto dell'Istituto per i diritti umani che si chiama Human Rights Watch, cioè vuol dire la vedetta dei diritti umani. Mi leggi quell'articolo di questo giornale, un giornale mondiale?
Dice, il governo di Daniel Ortega in Nicaragua ha instaurato un regime autoritario caratterizzato da una massiccia repressione del dissenso, la cancellazione delle elezioni, l'eliminazione della libertà di stampa e la sistematica persecuzione delle organizzazioni civili e religiose, culminate in crimini contro l'umanità e nell'isolamento internazionale del paese. Le principali azioni autoritarie compiute dal regime si articolano in repressione violenta del dissenso. Dal 2018, in seguito alle proteste popolari contro la riforma delle pensioni, le forze di sicurezza e i gruppi paramilitari hanno risposto con l'uso sproporzionato della forza, provocando centinaia di morti e esecuzioni extragiudiziali.
Questo sarebbe praticamente come la Gestapo comunista. È come una specie di Gestapo rossa che andrà in giro a torturare, picchiare, uccidere.
E persecuzione politica e giudiziaria. Il governo ha sistematicamente arrestato, condannato ed esiliato i leader politici d'opposizione, inclusi tutti i candidati alle elezioni presidenziali. Incredibile.
Capito, cioè tutti i candidati che potevano sfidare Ortega sono dovuti scappare di notte, abbandonare il paese. Immaginate il marxista Ortega è salito al potere promettendo diritti ai lavoratori, diritti alle pensioni, eccetera. Ma una volta al potere ha dimenticato le promesse, come sempre i comunisti e fascisti fanno, è imprigionato e perseguitato il popolo che si sentiva tradito e ingannato, a cominciare da pensionati. E questa è la normale prassi marxista. Chi non mi crede, studi la storia dei soviet, la storia di Stalin, la storia di ogni partito comunista. Non puoi giudicare il comunismo dalla propaganda di prima, come gli islamici, prima che vanno al potere in una nazione, arrivano con i fiori. Fiori, ci sono persino delle donne che se le sposano. Fiori. Poi quando sono al potere, caro mio, a posto dei fiori c'è la scimitarra.
Ma allora questi nessuno li può fermare?
Questi comunisti?
Che eliminano tutti gli candidati dell'opposizione, nessuno li può fermare.
Il Signore li ha fatti crescere come hanno voluto, finché nel 1989 il comunismo mondiale è imploso, è crollato sul suo marciume. Si è scoperto che tutte le promesse erano solo bugie. Quando vanno al potere sono uguali ai fascisti. Adesso stiamo qua, il fascismo non ha fatto questo, sì, però ha fatto quell'altro. Cioè qui ci vuole Gesù Cristo, ci vuole Gesù, ci vuole Dio, ci vuole il Vangelo, ci vuole la Bibbia. Insomma, i poveri popoli sono sempre tra l'incudine del fascismo e americanismo e capitalismo e multinazionalismo, un branco di capre, e il martello del marxismo. Va bene? Falce e martello. Gesù, Gesù, vieni presto nel nome di Gesù. Angelina, andiamo alla parola. Ce l'hai lì Salmo 96, da 9 a 13? Mm-hmm. Ecco, vai lì, guarda.
Prostatevi davanti al Signore, vestiti di sacri ornamenti, tremate davanti a Lui, abitanti di tutta la terra. Dite fra i popoli, il Signore regna. Il mondo quindi è saldo e non potrà vacillare.
Il Signore giudicherà le nazioni con rettitudine.
Amen. Gioiscano i cieli ed esulti la terra, risuoni il mare e quanto contiene.
Esultino i campi e quanto è in essi.
Tutti gli alberi delle foreste emettano grida di gioia in presenza del Signore.
Egli viene.
Viene a giudicare la terra. Egli giudicherà il mondo con giustizia e i popoli con verità. Salmi 96, versi 9 a 13.
Tutti insieme, fratelli. Vieni, Signore! No, qui viene a svegliarsi. Vieni, Signore! Dobbiamo dare l'impressione che siamo una chiesa sveglia. Capito? Almeno un'impressione, per cortesia. Il Noriega italiano sarebbe il PD, che promette mari e monti. Che tipo di monti e mari volete? Quello che desiderate, ma metteteci al potere e poi cercatevi un tram per attaccarvi. Cioè, promette mari e monti, però sempre con i soldi degli altri, si capisce. Ma quando vanno al potere, sanno solo alzare le tasse della classe media. Lascia perdere multinazionali che non mi interessano, quelle sono una parentesi che svanirà come vapore al sole. È la classe media che il diavolo odia, perché il multinazionale ce l'ha già nella saccoccia. Cioè quelli che si alzano le maniche, quelli che vanno alla mattina, vanno di notte a lavorare in panetteria per dare il pane da mangiare, quelli che lavorano con le mucche, quelli che puliscono le strade. Bisognerebbe dare le paghe di Bruxelles agli spazzini e i bruxelliani, mandateli a spazzare. Oh, io dico la classe media, non parlo delle sanguisughe multinazionali egoiste, no, non credo che Dio queste qua le difende, però la classe media credo di sì. Che la classe media, io amo la classe media, gente che una volta viene in negozietti, in centro città, tutti i negozietti, adesso quattro cancri di multinazionale che succhiano il sangue. E adesso ecco che anche il Nicaragua che scivola nella stessa discarica del povero Venezuela, sta seguendo il Venezuela. E c'è l'avvoltoio all'America pronto a mandare gli elicotteri a prelevare. Insomma, il mondo fa pena, ragazzi. Avete visto che è successo in Venezuela? Sono andati lì con gli elicotteri e qua comando io. Questo è il cortile di casa nostra, dicono gli americani. Insomma, però qui siamo in Sud America e qui comanda l'America. È inutile che andiamo in giro a mettere bombe sotto i ponti. Sottomettiamoci e base. Gesù si è sottomesso alla sua America. Qual era la sua America?
Roma.
Giusto, John. La sua America era Roma, va bene. E il suo Trump e Putin chi era? L'imperatore Dio in terra.
Anche Geremia ha fatto lo stesso, dice
sì.
John. Si è sottomesso alla Babilonia.
Sì, Dio ha detto attraverso Geremia, andate a Babilonia e sottomettetevi e pregate per il bene di Babilonia, perché il bene di Babilonia è anche il bene vostro. E questo fino a che Dio ha sopportato Babilonia. E poi botte d'orbi anche a Babilonia. Che Dio ce ne ha per tutte. E allora, come tutte le politiche umane, io dico, anche il marxismo all'inizio promette tutto e accusa chiunque sia al potere di ogni male. Cioè il comunismo che quando vanno al potere non ci sono mai state dittature peggio di loro, in qualunque nazione sono questi comunisti, accusano il potere di dittatura. Poi quando vanno loro era meglio quello di prima. Lo zar era meglio di Lenin e Stalin. Almeno se seguivi certe regole, ma con Stalin c'erano solo due regole, lo stalinismo o gulagismo. Yeah. E allora è logico che in questo mondo caduto, il mondo è caduto, è logico che accusano di quello che vogliono. Chiunque sia al potere è della cosa più facile. Quando mai vi è stato uno al potere che non sia stato egoista, cattivo, che ha sbagliato? Non c'è niente di più facile che sedersi lì come gli avvoltoi, come certi giornalisti, e sono lì solo a guardare il male. Qui ci vuole uno come Gesù, ci vuole un cristianesimo vero, non finto. Capito? Che prima cosa che devi dire è sono un peccatore, ho bisogno di Dio. Guarda, però cosa dice Dio riguardo alle autorità? La Bibbia parla di come comportarsi con le autorità, fasciste, comuniste, quello che ti capita. Romani 13, Angelina, andiamo lì, verso 1, lì Dio ti dice cosa fare con le autorità, anche malvagie. Cosa?
Ogni persona sia sottomessa alle autorità superiori. Perché non vi è autorità se non da Dio. E le autorità che esistono sono stabilite da Dio. Romani 13:1. Ma tu credi che ogni autorità su questa terra, come questo Ortega...
Devi sottometterti.
No. Come questo Ortega è stabilito da Dio?
non esattamente
Hitler,
così.
Hitler, Stalin, questi erano da Dio?
Chi?
Hitler, Stalin.
Tutte le autorità, come ha detto, cos'è detto Gesù a Ponzio Pilato? Io non lo sai che io posso crocifiggerti o ti posso liberare? È Gesù che gli ha risposto.
Tu non avresti questo potere se non ti è stato dato dal cielo.
Se non ti fosse stato dato dall'alto. Mm-hmm. Va bene? Cioè, Ponzio Pilato non si scherzava con Ponzio. Cioè, tu sbagliavi, quello ti crocifiggeva.
E come mai è
non
dato
dallo?
Non
scherzavi con Ponzio.
Come mai questi poteri malvagi vengono da Dio?
Sì, vengono tollerati.
Però sono stabilite da Dio?
Sì, in un certo senso sì. C'è un dragone in Apocalisse che ha sette teste che rappresentano sette imperi mondiali. E chi lo permette? Lo permette Dio.
Ma è un dragone, è un diavolo.
È un diavolo, sì. Però Dio preferisce un regno romano anticristo, greco, babilonese, eccetera, però piuttosto che totale caos, totale anarchia, totale inferno. Cioè, su questa terra, per esempio il fascismo, il comunismo, il capitalismo, certo che sono del diavolo, però ti danno la possibilità di sopravvivere e arrivare a un certo punto che magari ricevi Gesù. Mm-hmm. E quello è tutto lo scopo.
E quando arriverà l'anticristo e avrà un impero mondiale, cosa facciamo con questa scrittura? Ogni persona sia sottomessa alle autorità superiori.
Ti sottometti all'anticristo nella misura che non è contro Dio. Niente marchio della bestia, lì si muore.
Cioè la tua prima lealtà è verso la Bibbia, la parola.
Sì. Certo, però quando arriva col marchio della bestia dice alt, signor diavolo, scusi, ma lì alt. Mm-hmm. Ho tracciato una linea sulla sabbia e lì non si passa. Però infatti i comunisti dicevano questo ai cristiani, ma c'è scritto qui di sottomettersi all'autorità. Sì, però l'autorità non deve prendere posto di Dio, perché io devo dare a Dio quel che è di Dio.
Sì, sì, sì.
E all'uomo, e all'anticristo, e al comunismo, e ai politici, e a Bruxelles, quello che è di loro. Però quando loro vogliono fare il posto di Dio, per esempio in Ucraina adesso, c'è Zelensky che si crede Dio. A Bruxelles anche loro. E con l'impero romano che c'erano un sacco di dei, Giove, Mercurio e compagnia brutta. E però quando volevano prendere il posto di Dio, infatti i cristiani venivano perseguitati e uccisi perché si rifiutavano di offrire il profumo all'imperatore. E loro dicono, no, il profumo non lo, adesso questo comunque è superato, adesso le chiese offrono profumo, la chiesa ortodossa in Ucraina offre profumo, voglio dire, ho l'onore a Zelensky, in Russia, Putin, eccetera. Però i cristiani non offrivano, perché oggi le chiese sono qui a servire la politica, l'abbiamo visto nella Seconda Guerra Mondiale, abbiamo visto i evangelici di Germania che erano lì a benedire le armi naziste, a benedire il nazismo. In Italia la Chiesa Cattolica lo stesso cooperava con il fascismo, in America col capitalismo. Ecco, però diciamo c'è un limite. Quando tu vuoi che io devo andare a fare la guerra, sparare, uccidere, perché quello là c'è una divisa diversa dalla mia, bisogna ucciderlo, io dico no. Anche mio padre, che lui ha fatto due guerre per la gloria di Mussolini e ha visto la gente morire, i bambini morire dai bombardamenti americani, mi raccontava storie che fa rizzare i capelli. E lui ha detto, ho fatto due guerre, mi ha detto, quando era vivo. Eravamo tre fratelli, piccolini. E lui diceva, ho fatto due guerre, ma se scoppia un'altra guerra, li mando tutti a quel paese, parolacce che non posso ripetere. Prendiamo, diceva a mia mamma, prendiamo i bambini e ce ne andiamo a rifugiarci su qualche montagna. Perché durante la seconda guerra lui si rifugiava sulla montagna. E lì c'erano partigiani, c'era questo, c'era quell'altro, c'erano partigiani comunisti, partigiani democratici, c'erano tutti i colori. E lui diceva che in montagna ti nascondi. E lui si nascondeva dai nazisti. E poi dice, c'è sempre qualcuno che ti dà un pezzo di pane. Trovi qualcosa. C'erano delle zone in Italia, dice, certe zone in Italia ti davano niente. Non ti dico dove.
Perché?
Perché sennò si offendono.
Ma è bene sapere.
No, no, no. Lascia perdere così perché...
È bene sapere le zone da evitare.
Sono già nei guai così. No, è bene sapere, prepararsi. Preparati tu, non contare su nessuno. E poi se ricevi qualcuno ti aiuta, quello è extra. Ma col marchio della bestia che viene, non contare su nessuno. Ci sarà il rifugio per la donna nel deserto. Va bene. Signore Gesù. Allora, Dio non è a favore di nessuna politica, perché alla fine tutte le politiche finiscono allo stesso modo.
Sì, hai detto pochi minuti fa che quando mai vi è stato uno che è al potere che non sia stato egoista. Stavo pensando, ma ci sono stati nella Bibbia uomini di Dio, come vediamo esempi bellissimi, come Davide, il re di Israele, e come lui si comportava da re. Quando il popolo soffriva per causa dei peccati, Davide prendeva le colpe su se stesso e chiedeva a Dio di punire lui, il re, non il popolo. C'è una bella storia in,
sì, sì.
in Secondo Samuele 24, verso 17,
Secondo Samuele, sì.
dove a causa di certi peccati Dio punisce Israele. E Davide, vedendo l'angelo che colpiva il popolo, disse al Signore: «Sono io che ho peccato, sono io che ho agito da empio. Questo pecore che hanno fatto? La tua mano si volca dunque contro di me, contro la casa di mio padre». Secondo Samuele 24, 17.
Hai capito? Cioè...
Questo è un vero capo di una nazione, che è pronto a sacrificare se stesso per salvare il popolo.
Erano peccati suoi, però.
Erano peccati suoi. Però nel caso di Mosè, per esempio, non erano peccati di Mosè. Eppure voleva salvare il popolo. C'è un altro vero leader in Esodo 32.
Sì, leggiamolo. 32, 31 al 33.
Mosè dunque tornò al Signore e disse: «Ahimè, questo popolo ha commesso un grande peccato e si è fatto un dio di oro. Non di meno, perdona ora il loro peccato. Se no, ti prego, cancellami dal tuo libro che hai scritto».
Ah, hai capito? Non si scherza qui. Cioè, toglimi la salvezza. Cioè, se tu non vuoi salvare loro, non salvare neanche me. Cioè, Mosè va al limite.
E il Signore rispose a Mosè: «Colui che ha peccato contro di me, quello cancellerò dal mio libro».
Vedi, questo è il primo posto dove nella Bibbia si parla di cancellare il nome dal libro della vita. Io vi ho spiegato che ci sono due libri. Il libro della vita, dove si può essere cancellati, come dice in Apocalisse 3.5. E poi ho parlato del libro dell'agnello, che non si può venire essere, non si può essere cancellati. Mm-hmm. Apocalisse 13.8. Apocalisse 21, 27. Questi sono i veri leader, fratelli.
Sì.
I veri leader, i veri governanti sono quelli che amano e sacrificano se stessi per il bene degli altri.
Cioè, non pensano solo al loro potere come Ortega. No. Pensano al popolo.
È vero. Hai delle scritture su questo, vero?
Una ultima scrittura è di Matteo 20, versi 25 a 28. Gesù, chiamati i discepoli a sé, disse: «Voi sapete che i principi delle nazioni le signoreggiano e che i grandi le sottomettono al loro dominio. Ma non è così tra di voi. Anzi, chiunque vorrà essere grande tra di voi sarà vostro servitore, e chiunque tra di voi vorrà essere primo sarà vostro servo. Appunto come il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti». Matteo 20, versi 25 a 28.
Grazie, 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 Signore. Beh, è sufficiente così?
Amen. Questo tipo di leader sono rari, molto rari nel mondo. Tutti vogliono signoreggiare sugli altri, sottometterli.
Signoreggiare. Sì, in Primo Pietro capitolo 5 dice: «Voi pastori state attenti a non signoreggiare, ma camminare in umiltà e in amore».
Amen.
Signore, prego che aiuti noi la nostra Chiesa, Signore, a non cascare in queste fosse, Signore. Vangelo di prosperità e falso evangelo, Signore, che possiamo rimanere tutti insieme, fratelli, preghiamo tutti, che possiamo rimanere, possiamo essere un esempio, possiamo rimanere e camminare sulla via diritta e stretta del Vangelo, fratelli, che Dio aiuti la nostra Chiesa a camminare nella parola. Nel nome di Gesù Cristo preghiamo.
Amen. Grazie, Signore.
Alleluia. Grazie, Signore. Amen. Va bene, questo è il messaggio. Volevo anche dire ai fratelli nuovi, perché credo che i fratelli veterani già lo sanno, se questo messaggio è una benedizione per voi e pensate che può aiutare altre dolci pecorelle come voi, per favore cliccate il video e inviatelo. E sarà la vostra bella evangelizzazione. Cercate altre pecorelle come voi, indirizzi che avete, altre pecore come voi o che possono diventare pecorelle come voi, e inviatelo. Non siamo pigri, ok? Non costa niente fare un click e inviarlo alle persone che conosciamo. È più facile che andare in Africa a fare missionario, come quel missionario che era in Centro Africa e voleva evangelizzare una tribù, però non parlava la lingua. Ci ha messo 7 anni a imparare la lingua e dopo 7 anni ha visto il primo convertito missionario, 7 anni in Africa. E noi con un piccolo click qua possiamo portare un'anima a Gesù. Poi dipenderà dall'anima se vuole andare da Gesù. Dio vi benedica, fratelli, aiutateci a inoltrare questi messaggi. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Angelina, dai un'occhiata al programma. Andiamo a Gaza?
Andiamo a Gaza,
andiamo
sì.
A Gaza.
Alcune notizie molto interessanti qui.
Attenzione, questo è un messaggio importante. È un messaggio importante che parla anche di Israele e dell'Islam. Io l'ho trovato interessante.
Giornale Avvenire. A Gaza l'esercito israeliano costruisce nel silenzio un muro che divide in due la striscia. E come? Cosa significa questo muro?
Hai messo questa mappa sulla radio?
Sì.
Bene, in questa mappa, fratelli, vedete, c'è scritto la striscia di Gaza. Interessante. E stanno costruendo un muro, gli ebrei, che va da nord al sud.
Già la striscia di Gaza è una parte molto stretta, molto piccolina.
Sì, è già stretta.
E la dividono in due anche quella?
Sì, già è stretta, sono 3-4 chilometri di larghezza questa striscia. 3-4, 5 chilometri, 6 massimo. Ecco, la parte sotto, Khan Yunis, dove è largo, sono 6 chilometri e mezzo. Sopra sono 7 chilometri. Qui sono 7 chilometri. Israele sta costruendo un muro, tipo il muro di Berlino, per capirci. Che divide la striscia di Gaza dal nord al sud, nel mezzo praticamente.
E perché?
Per cuscinetti, sicurezza per Israele, però gli hai chiesto ai palestinesi cosa pensano. E allora, piano piano Israele continua a allargarsi per la frustrazione degli islamici e delle sinistre del mondo, oltre a Russia, Cina, Turchia, Iran e tutti gli stati arabi circonvicini che sono lì che no, non vogliono dividere Gaza, anzi vogliono che Gaza sia uno stato indipendente. Ma questo fa felice Tel Aviv e anche le chiese evangeliche, che a torto o ragione difendono Israele a spada tratta, vedendo in questo l'adempimento delle profezie. Guarda, vale la pena di citare le profezie che delle promesse di Dio ad Abramo riguardo Israele. Andiamo alle profezie, Genesi 15-18. Scrivetevi questi riferimenti, fratelli. Genesi 15-18.
In quel giorno il Signore fece un patto con Abramo dicendo: io do alla tua discendenza questo paese, dal fiume d'Egitto al gran fiume, il fiume Eufrate. Genesi 15-18.
Quindi dai due fiumi, uno fiume di Siria, Eufrate, che sarebbe a nord di Damasco, c'è un fiume grande, Eufrate, e l'altro fiume sarebbe il Nilo in Egitto. Quindi Dio ha promesso di dare questo territorio ad Israele, e Israele piano piano se lo sta prendendo.
Ma Israele conosce queste profezie, crede?
Sì.
Quindi
sì,
allora
sì.
È giusto che Israele si espanda a prendere questi territori?
No, esattamente il contrario.
Ma se è scritto nella Bibbia, se Dio l'ha promesso ad Abramo, è specifica molto chiaro in Genesi, dal fiume d'Egitto al fiume Eufrate, cioè...
È sbagliato. Israele sbaglia. Tu dici perché? Perché, guarda, innanzitutto ti faccio vedere una cartina, va bene, una cartina che mostra la terra che Dio ha promesso a Israele attraverso Abramo. Ecco, qui c'è, la vedi la cartina qui che va dal Nilo fino all'Eufrate?
Sì, con quella striscia rossa.
Sì. Ce l'ho lì sulla radio. Questo è esattamente il territorio che Dio ha promesso ad Abramo, a Israele. Va bene, dall'Egitto alla Siria. E Israele piano piano ci sta arrivando. Questo era un territorio che ci fu un tempo, ci fu solo un tempo, forse una generazione e mezza, che Israele aveva questo territorio. E precisamente è stato circa 1000 avanti Cristo al tempo di Davide.
Ah sì?
Mm-hmm. E poi Salomone lo ha ereditato. Mm-hmm. Però è successo che figlio di Salomone, che si chiamava Geroboamo aveva Israele, 10 tribù, e Roboamo, che era figlio di Salomone, aveva Giuda e Beniamino. Ecco. E allora lì praticamente Israele ha cominciato a perdere tutto, perché tutte le guerre che faceva Davide le vinceva tutte, fino appunto ad arrivare a conquistare tutti questi territori. Però le guerre che facevano i figli di Salomone, cominciare con Roboamo, le perdevano. Cominciare con Roboamo. Ho dato un quadro, va bene?
Sì.
Mi sono spiegato fino a qui.
E allora, quindi durante il Roboamo la terra è stata divisa tra nord e sud?
Tra nord e sud, sì. Un profeta è andato da Geroboamo e gli ha dato 10 tribù di Israele a Geroboamo. E Roboamo allora si è armato per fare la guerra, per riprendersi le tribù, però un altro profeta è andato e gli ha detto non andare a combattere, perché questo che sta avvenendo viene da Dio, questa divisione di Israele.
Quindi Israele è stato grande solo durante il re Davide e Salomone?
Sì, Salomone, per modo di dire, perché Dio ha promesso punizioni, però ha detto però non ti tolgo la terra adesso. Salomone si era dato l'idolatria, il sesso, l'adorazione dell'idolo Astarte, che sarebbe oggi sarebbe prostituzione, pornografia. E gli ha detto però la terra non te la tolgo adesso, gli ha detto, per onore di tuo padre Davide, che era morto, ma la toglierò nel tempo di tuo figlio. Appunto nel tempo di Roboamo Dio tolse 10 tribù a Israele e a Roboamo gli diede 2 tribù, Giuda e Beniamino, che poi Giuda assorbì Beniamino, la tribù, e per questo che da loro in poi, dopo che le 10 tribù furono disperse dalla Siria nel 700 e rotti avanti Cristo, e allora gli ebrei si chiamarono giudei, perché Giuda era la sola tribù che rimaneva. Ci siamo?
Sì.
Qui vediamo la cartina. Allora la tua domanda era, allora è giusto che Israele si arraffa la terra?
Sì, perché Israele conosce le promesse.
Sì, però sbaglia, perché a quel tempo, quando la terra promessa sarà di Israele, quello sarà nel millennio. La Bibbia ci dà il tempo quando Israele, non Israele di oggi che è anticristo, ma la Israele cristiana.
E cosa è la Israele cristiana per chi non sa?
Allora, Israele anticristo è quella che c'è oggi, che non accetta Gesù, non l'ha mai accettato e continua a respingerlo da 2000 anni. La Israele cristiana sarà quella che si converte e diventa cristiana. Uh-huh. E infatti vediamo nella Bibbia, la Bibbia ci dice quando si convertirà. Zaccaria 12:10 vediamo la conversione di Israele e anche Apocalisse 11.
Che abbiamo studiato ed è dopo il rapimento.
Dopo il rapimento. Adesso non ci entro. I fratelli che hanno fatto il corso biblico lo sanno. Abbiamo un corso biblico di quanti giorni adesso?
No, non è pronto. Non lo so quanti giorni sarà alla fine.
Comunque ce n'è uno di 20 giorni.
Sì, è quello riassunto, sì.
C'è un riassunto di 20 giorni. Potete studiare e capire tutte queste cose. E ne stiamo perfezionando un altro che sarà suddiviso su materie. Quindi salvezza, Spirito Santo, evangelizzazione, tempo della fine, anticristo che viene, eccetera, eccetera. Quindi scrivete e Angela vi manda quelle aggiornate che c'è. Quando Israele si converte a Cristo, che sarà nel millennio, quindi deve ancora arrivare prima l'anticristo, la tribolazione, ci sarà il crollo finanziario, c'è ancora acqua che deve passare sotto i ponti, va bene?
Sì, però Israele non sa che quel territorio appartiene a Israele cristiana dopo il rapimento. Loro pensano che hanno il diritto oggi a quel territorio.
Sì, invece questo territorio che Dio promise ad Abramo non era destinato e non è destinato all'Israele anticristo, l'Israele che respinge Gesù, l'Israele che perseguita i palestinesi. Non è Dio che perseguita i palestinesi, è Israele. Ora, se i palestinesi attaccassero Israele, come fecero la Siria, la Giordania, l'Egitto, cioè, Dio interviene e protegge Israele. Ma siccome i palestinesi, sì, vabbè, fanno terrorismo, questo, quell'altro, ma non stanno attaccando Israele, non possono neanche se vogliono. Va bene, allora Dio non è con Israele adesso. Israele sta sbagliando. Ti ho risposto?
Sì, mi ha risposto, sì.
Quindi la Israele che si appropria con la forza delle armi del territorio di Gaza e cerca di eliminare adesso l'Iran usando per questo l'America, Israele che spinge l'America a fare guerra contro l'Iran e cerca di allargarsi nelle zone palestinesi, zone della Siria, Cisgiordania, si allarga verso l'Israele sta giocando di anticipo, è fuori gioco, si dice, il gioco del calcio. Sta correndo troppo Israele, si approfitta che c'è l'America che fornisce le armi e gli fornisce la protezione militare. Va bene. Infatti il Signore, a meno che Israele non viene attaccato, non interviene miracolosamente. E non è intervenuto il Signore miracolosamente per aiutare Israele a conquistare Gaza, che non ha ancora conquistato. Per questo che da 2 anni e mezzo che dura il conflitto a Gaza, Dio non ha mai fatto grandi miracoli per aiutare Israele. Come mai? Perché non è la guerra di Dio. Quando è stato attaccato, Dio ha sempre aiutato Israele in modo sovrannaturale. Ma non vediamo questo adesso a favore di Israele riguardo Gaza. Ora vediamo in questa cartina che Israele sta costruendo una specie di muro di Berlino che attraversa tutta la striscia di Gaza. Ma non deve fare questo, deve andare lì con un piano Marshall. Cos'è il piano Marshall? Quando l'America aiutava la Germania, l'Italia, che erano disastrate, portava cibo dall'America, tante cose, e aiutavo l'Europa a rimettersi in piedi. C'è solo una nazione che non ha aiutato, quale, Angela?
Ah sì? Quale?
La Francia.
Perché?
Perché loro dicono, nous sommes français e non abbiamo bisogno, noi siamo superiori.
Ah, non hanno ricevuto?
Hanno rifiutato.
Really?
Io mi ricordo che andavo io, avevo 6-7 anni con mio padre e 3 fratellini, andavamo a raccogliere il cibo americano. Arrivavano quei autotreni e regalavano la carne, pacchi di cibo. E mio padre è super comunista, super stalinista, capito?
Ha accettato, eh?
Però ha accettato. Ma i comunisti sono opportunisti. Allora, Israele non ha capito che il suo tempo per regnare semplicemente non è ancora giunto, sta facendo lo sbaglio di quelle chiese che pensano che il loro tempo di regnare sia giunto. Grosso errore. Chiesa cattolica da due secoli scorsi, dal 1800 in poi, lei predicava che siamo nel millennio. E infatti guarda, non vedi che c'è la pace?
C'è guardati, ancora, chi
guardati
lo dice?
Intorno, vedi che i leoni sono lì sdraiati insieme agli agnelli, il bambino gioca con il serpente,
come
li dice
vedo.
La profezia.
No, non li vediamo.
E lo vedi come c'è Putin e Zelensky che si amano pazzamente alla follia. Guarda lì come le nazioni si amano. Guarda come l'Iran ama l'America. Mm-hmm. Lo vedi come si... Cioè, la Chiesa Cattolica dice siamo nel millennio. E infatti perché non capiscono niente di profezia? Allora, sufficiente Angelina?
Non lo so.
Andiamo a qualche giornale. Guarda, c'è il giornale Avvenire.
Sì.
Cosa dice Avvenire?
Alla conquista della terra palestinese. Così la Cisgiordania è sull'orlo del caos.
Qui ci sono soldati israeliani. Questo è un giornale di stamattina, credo.
Sì,
Ansa cosa dice?
Cisgiordania in fiamme. L'esercito israeliano fa irruzione in una città vicino a Nablus. Case prese d'assalto.
Cioè praticamente i coloni che erano illegali come attaccavano i palestinesi adesso hanno l'appoggio dell'esercito israeliano.
È terribile, perché quelli vivono tranquilli in un territorio che hanno ricevuto legalmente.
Guarda, ho trovato il giornale, qui dice proprio questo, guarda, leggi il Fatto Quotidiano.
Cisgiordania, ancora violenza dei coloni israeliani, spalleggiati dalle IDF contro i palestinesi.
IDF vuol dire...
Israel Defense Forces.
Defense Forces, l'esercito israeliano.
Quindi Israele si comporta da bulli?
No, si comporta da terrorista. No. Israele non ha capito niente. Cioè io sono dalla parte di Israele quando viene attaccata perché la vogliono cancellare dalla cartina e dico no, Dio li ha fatti sorgere nel 1948, lasciatela in pace. Adesso Israele però si comporta da bullo e non deve approfittarsi che c'è l'esercito su... Più forte, più grande dei palestinesi, perché poi gli altri si lamentano, c'è la Turchia che vorrebbe fare la guerra contro Israele, non può perché c'è l'America, dice no, infatti Israele sta supplicando l'America perché di non vendere F-35 alla Turchia, ci sono gli aerei più, i cacciabombardieri più moderni che ci sono, F-35 americani, che le hanno dati a Israele, e c'è la Turchia che è lì che suona il violino per far stridare anche, che sono aerei molto potenti, e Israele dice all'America non date F-35 alla Turchia, perché la Turchia ha già dichiarato diverse volte che vuol distruggere Israele. Vediamo, adesso vedremo che succede. Guarda, qui c'è un altro giornale, il Sole 24 Ore di questa mattina. Dice guerra, ultime notizie.
Giordania condanna escalation del terrorismo dei coloni.
Dei coloni israeliani.
Iran, Zelensky dice colpite navi con armi per Teheran.
Quindi nel Mar Nero Zelensky sta bombardando navi russe che fanno rotta verso...
L'Iran
per portare armi all'Iran. E allora Zelensky sta ruffianando con l'America. Guarda, io sto bombardando le navi dell'Iran. Quindi siamo bravi, no? Perché Zelensky sempre chiedere armi all'America. Quindi non è bello, dico io, che certi nostri amati fratelli evangelici sostengano il bellicismo di Israele contro i palestinesi, e questo lo fanno così per fede, a occhi chiusi, perché Israele ha sempre ragione. No, Israele non ha sempre ragione, va bene, e spesso ha torto. Israele ha avuto ragione solamente quando, nelle tre guerre principali, gli stati islamici circondario volevano cancellare Israele. Dio è intervenuto e un esercito piccolissimo all'inizio, non avevano niente, e fatti vincere lo stesso. Però quando Israele diventa bullo e cerca di approfittarsi della sua superiorità per stanno cacciando fuori i palestinesi dalle case in Cisgiordania, demolendole e costruendo per i coloni israeliani. È sbagliato. Guarda, Dio ha sicuramente promesso la terra a Israele. Certo, rileggi quella scrittura, Genesi 15, 18.
In quel giorno il Signore fece un patto con Abramo dicendo: io do alla tua discendenza questo paese, dal fiume d'Egitto al gran fiume, il fiume Eufrate. Genesi 15, 18.
Ecco, questa è la famosa promessa di Dio ad Abramo, l'abbiamo ripetuta. Scrivetevi, va bene, qui è... Però Dio non ha detto una cosa, c'è una cosa che non ha detto Dio ad Abramo, e questo sfugge ai fratelli evangelici, sfugge, come tante altre cose, come rapimento. Dio non ha detto ad Abramo quando la promessa sarebbe stata mantenuta. Capito? Non è adesso, non è adesso, israeliani. Sarà mantenuta solamente quando Israele onorerà. Non fatevi sfuggire questa verità. Solo quando Israele onora la sua parte del patto. Di quale patto sto parlando, Paul? Vediamo se sta seguendo qualcosa.
Talking about the pact to come, with he was speaking about the Christians after what he called the renewed Israel.
Il patto di Cristo, la comunione, il pane e il sangue, il patto di nascere di nuovo, il patto. Gesù ha detto: questo è il nuovo patto. Capito? Se Israele non onora il patto di Cristo, Israele sta guardando al patto di Abramo, i fratelli evangelici lo stesso. Sbagliate tutti e due, sia evangelici che ebrei. State sbagliando. Va bene, il patto che dobbiamo guardare, fratelli evangelici, ascoltate per cortesia. Non è il patto di Abramo, è il patto di Cristo che dovete guardare. Israele potrà tornare, potrà avere il possesso di tutte le terre promesse ad Abramo, Genesi 15, 18, solo quando Israele onorerà il patto di Cristo, il patto della croce, il patto del sangue. Quando Israele accetterà che deve nascere di nuovo, deve rinascere, non può andare lì a ereditare il regno di Dio nel nome della circoncisione nella carne. Quando Dio ha detto addirittura attraverso Isaia: siate circoncisi nel cuore, non nella carne. Quando Dio disse ad Abramo: io do alla tua discendenza questo paese, non intendeva la discendenza di quella Israele che ha respinto Dio attraverso Cristo. Quando Israele ha respinto Cristo, ha respinto il patto che Dio fece con Abramo. Perché? Perché quello senza Cristo non vale. Il patto di Abramo ci porta a Cristo e lì si ricomincia da capo. Non nel nome di Abramo, ma nel nome di Cristo. La vera discendenza della promessa fatta ad Abramo, io spero che fratelli mi seguite, scusate, vado troppo veloce? Fatemi sapere se sono chiaro, io a volte non sono chiaro, voglio essere chiaro. Va bene? La promessa è stata intesa, Dio l'ha fatta, alla vera, la vera discendenza della promessa ad Abramo, la vera discendenza di Abramo, cioè attraverso Cristo. Ci sono due discendenze, una del diavolo, una di Dio, una della carne, una dello spirito, una attraverso Isacco e Giacobbe e l'altra attraverso Esaù, Ismaele, diciamo Esaù. Sono due discendenze. Quindi, fratelli evangelici, stiamo attenti a non sbagliarci, a non confonderci. Angelina, andiamo alla parola, per cortesia, lascia che se la parola non è chiara, niente è chiaro. Romani 9,
sì.
6 a 9.
Però non è che la parola di Dio sia caduta a terra, infatti non tutti i discendenti di Israele sono Israele.
Ripetere, infatti?
Infatti, né per il... Dice, infatti non tutti i discendenti di Israele sono Israele.
Ha capito? Sta dicendo qui Paolo, Romani 9, 6 a 9, dice la Israele che vedete adesso non è Israele. Sono i figli di Agar, dice nei Galati. 7.
Né per il fatto di essere stirpe di Abramo sono tutti figli di Abramo, anzi è in Isacco che ti sarà riconosciuta una discendenza.
Abramo ha avuto due figli, Ismaele, che è il padre degli arabi, e Isacco, che è il figlio della promessa, lui è il padre spirituale dei cristiani. Va bene? Cristo ha preso la discendenza di Isacco. Verso 8.
Cioè, non i figli della carne sono figli di Dio.
Cercate di capire questo. No, non vi sbagliate, perché, fratelli evangelici. Non i figli della carne di Ismaele sono figli di Dio, ma i figli della promessa sono considerati discendenza. Verso 8. Avanti.
Ma i figli della promessa sono considerati come discendenza. Infatti questa è la parola della promessa. In questo tempo verrò e Sara avrà un figlio.
In questo tempo verrò, vengo, e Sara avrà un figlio.
Romani 9, versi 6 a 9.
Capito? Questa è la discendenza che attraverso Cristo erediterà il regno di Dio. La discendenza di Ismaele. Sì, certo, è discendenza di Abramo, sì, ma non è la discendenza della promessa. Da Ismaele vennero gli arabi, ma la promessa, noi nello spirito, veniamo da Isacco, perché Isacco è stato promesso. Va bene?
Sì, qui lo dice chiaramente, non i figli della carne sono figli di Dio, ma quelli della promessa.
Tu hai alzato la mano?
Sì, c'è un messaggio che voglio leggerti, è arrivato da parte di Maria, dalla Germania, che dice, amen, amen, fratello Giuseppe, tu sei sempre controcorrente alla luce della parola. Sono d'accordo con quello che dici su Israele. Fratelli, non immaginate che caos c'è alla luce di queste scritture. Gli evangelici credono e difendono a spada tratta Israele e la politica israeliana, mentre gli stessi denigrano Gesù e i cristiani stessi.
Ma sono pazzi questi qua. Supportano un Israele, io ho dei giornali qua, che sono lì che quando passa una suora sputano per terra. Passa un cristiano, sputano per terra, a Gerusalemme. E questi qua li sostengono a occhi chiusi, sbagliate. Io vi voglio bene, fratelli evangelici, ma siete fuori binario.
Questo è in Germania e si parla di mettere in galera 5 anni chi critica Israele.
Cioè praticamente è la stessa, ma tanto vale che li portano a Gerusalemme e li crocifiggono, guarda, sul Calvario, già che ci sono.
Il sionismo si è infiltrato nelle religioni già da decenni e oggi i pastori guidano le pecore a favore del rapimento prima della tribolazione e mettendo Israele nel trono della Chiesa che non gli spetta ancora. E si forzano le scritture per usarle a scopo politico. Mentre dentro le chiese sventola la bandiera israeliana e dichiarano salva una nazione che ancora non ha accettato Gesù.
Eletti.
E noi sappiamo che sono un residuo e alla fine della tribolazione si convertirà. Apocalisse 11, verso 12.
Ci sarà un residuo, ma non l'Israele di oggi, che non c'è nessun residuo all'Israele di oggi, cioè convertito, che si convertirà.
Gloria a Gesù per questa Chiesa e per la rivelazione attraverso la sua parola che illumina il nostro cammino.
Oh.
Amen.
Oh, grazie Mariuccia.
Sei chiarissimo, fratello Giuseppe. Prego Dio che i fratelli evangelici ascoltino. Signore, libera il tuo popolo dall'inganno. Dio ti benedica, fratello Giuseppe, e tutti voi.
Grazie Maria. Un bacione e un abbraccio a tuo marito. Dio vi benedica, fratelli. Gloria a Dio. Me lo saluti, per favore.
Amen.
Guarda, a proposito di quello che sta dicendo Maria, una scrittura mal interpretata, ed è triste pensare che centinaia di milioni di fratelli evangelici sono fuori binario solamente perché ci sono 4 capre falsi profeti che le guidano male. Molto triste. Una scrittura che misinterpretano male è Romani 11:26. Andiamo lì, per cortesia.
E tutto Israele sarà salvato, così come è scritto, il liberatore verrà da Sion. Romani 11, 26.
Hai capito? Loro leggono questo e si accampano lì, tutto lì, si fermano lì. Ma vai avanti a leggere la Bibbia, non ti fermare su una mezza scrittura. Cosa vuol dire tutto Israele sarà salvato? È vero che tutto Israele sarà salvato, ma attenzione, tutti saranno salvati, ma solo tra quelli che si ravvederanno e che non perseverano nel loro anticristismo, come è scritto, Romani 11, 23.
Allo stesso modo anche quelli, se non perseverano nella loro incredulità, saranno innestati, perché Dio ha la potenza di innestarli di nuovo. Romani 11, 23.
Capite? Tutto il capitolo Romani 11. Cioè, è vero che tutto Israele sarà salvato, ma quale Israele?
Ma è condizionale. Se non perseverano nella incredulità.
Se non perseverano nella loro incredulità. Rileggilo di nuovo.
Allo stesso modo, anche quelli, se non perseverano nella loro incredulità, saranno innestati. Romani 11, 23.
Ci siamo? Quindi, per essere innestati, innestati su cosa? Israele come fa a essere innestato su se stesso? Dice che c'è un ceppo originale e noi gentili pagani siamo stati innestati. You know, in inglese è grafted. Ok? Understand? Allora, e allora noi ci innestiamo, tu puoi dire su Israele, ma non è così, ma supponiamo. E Israele su cosa si innesta? Che sono un fico secco, un albero seccato. Israele, il ceppo, dove essere innestati. Cos'è? Chi è il ceppo, Giovanni? John?
Jesus.
Are you?
Gesù, dice.
Ah, ok.
Allora, Paul ha tradotto per lui, okay. E John ha risposto, è Gesù.
Paul, dagli un bacione a John.
No, no, non sono molto... Un abbraccio sì, però un bacio no.
Forza ragazzi, non fate troppi duri.
No, ma tra due ragazzi non si danno baci, sai. Un abbraccio sì, devi capire.
Ma sono solo io che abbraccio i fratelli, scusa.
No, abbracci sì, si sono dati un abbraccio, quello sì. Ma tu hai detto un bacio e... Loro hanno detto no, grazie.
Primo Corinzi 16, 20.
Arrivo. Primo Corinzi 16, 20.
Ma voi siete biblici o cosa siete?
Tutti i fratelli vi salutano. Salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio. Primo Corinzi 16, 20. Quindi il bacio che vi date è santo, capite? È santo. Tranquilli.
E non correte solo per le sorelle come fanno qui in Sud America.
No, loro non corrono, sai, niente.
Quando è venuto Franco a visitarci, e stavamo mangiando insieme, e c'erano anche dei sudamericani presenti. E allora io, ridendo sotto i baffi, vado da Franco, che lui è un evangelico italiano, un grande cuoco, e lui è... Gli ha detto, senti Franco, preparati, adesso abbracceranno tutti. Fa, sì. Ha detto, sì, però vedi qua, l'usanza è che tra fratelli si stringono la mano, però i fratelli alle sorelle gli danno un bacio. Mi fa, no, non può essere questo. Ma te mi dico anche ti faccio vedere. E lui dice, no, tu mi prendi in giro.
Ma è la cultura, è così.
E allora... Tutti si abbracciano così, a noi strette di mano, alle sorelle baci e controbaci. E lui è rimasto esterrefatto.
Listen, I still think it's kind of weird, all right? It is kind of strange. Questa,
anche John pensa che è strano.
Questa è la cultura qui. Sì. Allora, andiamo avanti qua. Dov'è che eravamo?
Quindi abbiamo letto Romani 11, 23.
Che se non perseverano nella loro incredulità...
Saranno innestati.
Saranno innestati, quindi salvati. Innestati su Cristo, su Gesù. Mm-hmm. Su cosa si innesta uno? Va bene, perché Dio ha la potenza di innestarle. Va bene. Quindi, questo sfugge ai fratelli evangelici. Cioè, cosa sfugge? Se non perseverano... Nella loro incredulità saranno innestati e salvati, nati di nuovo. Va bene? Quindi quando dice tutto Israele sarà salvato, parla di quelli innestati, quelli che si ravvedono, quelli che accettano Gesù Cristo. Infatti abbiamo, sai che io stamattina ho fatto un po' di statistica, Angelina.
Sì.
Tu hai letto qua? No.
No.
Non hai letto. Questa qui, ma tu dovresti controllare se c'è degli errori, ma niente.
No, questo non
io
l'ho
devo
letto.
Arrangiarmi da solo qua.
Stavolta sì.
Allora, no, perché lei mi aiuta quando faccio errori, specialmente le statistiche, io con i numeri non è che... Non ero un grande professore di grammatica, ma neanche uno studente. Allora, stamattina ho trovato le statistiche abbastanza precise quando dice tutto Israele sarà salvato. E quanti si salveranno?
Hai trovato le statistiche?
Ho trovato le statistiche.
Ma dove le hai trovate queste?
Ho trovato nella Bibbia.
Chi ti dà? Ah, nella Bibbia, ok. Pensavo da dove hai cercato, su Google? Dove hai trovato?
Beh, anche su Google ho cercato. Ho messo insieme Google con la Bibbia.
Ma Google non sa queste cose.
E ti dice, tra Google e la Bibbia, Google ti dice quant'è la popolazione israeliana.
Ah, sì.
La Bibbia ti dice esattamente quanti si salvano. Quindi ti posso dare il numero.
Ok.
Allora, prendendo ad esempio, fratelli, prendete carta e penna qui, e controllate se sto dando i numeri giusti o sto dando i numeri sbagliati. Prendendo ad esempio, Angelina, mi trovi una scrittura... dove si trova? Deve essere Zaccaria 13.
Sì.
Dovrebbe essere Zaccaria 13. Says one third will be saved.
Cos'è? 13.
Zaccaria 13 cosa?
Zaccaria 13 alla fine, verso 8.
Verso 8, ok. Beh, stai lì che poi lì ti dà il numero, lì dà il numero di quanti israeliani si salveranno e quanti non si salveranno. Va bene, fratelli, scrivetevi questi numeri, poi se sbaglio correggetemi. Allora, prendendo ad esempio la popolazione israeliana attuale, e quanti sono la popolazione attuale? Ho controllato su Google, 9.065.000, vale a dire 9.650.000, no? Ho chiesto anche a Gluglu quanto è un terzo. Allora, secondo questo numero, 9.650.000, sarebbero ad oggi, se prendiamo oggi come esempio, esattamente 3.210.000 che si salvano.
Perché?
Perché?
Dove lo dice?
Non ti fidi di me?
Sì, sì, io anche conosco dove lo dice, ma devi annunciarlo.
Ecco, sì. Ok, ripeto, prendendo ad esempio la popolazione attuale, cioè per darmi un'idea. Hai trovato quella scrittura? Andiamo.
Zaccaria 13 verso 8.
Sì, qui, questa scrittura, scrivetevela, Zaccaria 13, 8, vi dà il numero di quanti ebrei, quanti israeliani si salverebbero, nascerebbero di nuovo, e, va bene, e se usassimo la popolazione di Israele di oggi, naturalmente se avrà domani, dopodomani, fra 5 anni,
sì,
quello
sì,
che è
un altro numero,
e devi vedere il numero del momento e dividere per 3. Perché dividere per 3? Vai, Angela.
In tutto il paese avverrà, dice il Signore, che i due terzi saranno sterminati, periranno, ma l'altro terzo sarà lasciato. Zaccaria 13:8.
Ok, sappiamo che Zaccaria 13 parla di Armageddon, parla del tempo della fine.
Uh-huh.
L'abbiamo studiato un sacco di volte, perché Zaccaria 12 fino al capitolo 14 è un grande paragrafo. Lo stesso soggetto, qual è Armageddon, il tempo della fine. E riguardo a questo periodo dice due terzi saranno sterminati, cioè evidentemente quando l'anticristo invade Israele.
Uh-huh.
Un terzo sarà, come che dice?
Un terzo sarà lasciato.
È lasciato, cioè salvato. Va bene, allora questo
quando
terzo...
Quando dice tutto Israele si salverà, si riferisce a questi che non periranno.
È logico. A quelli che si convertono a Cristo, che qui dice sono un terzo.
Mm-hmm.
Quindi, amici ebrei, non è il tempo per nessuno di regnare, neanche per voi. Il vero popolo di Dio, cioè quello cristiano, è ora chiamato a... Vai, Atti 14, 22...
Fortificando gli animi dei discepoli ed esortandoli a perseverare nella fede, dicendo loro che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Atti 14:22.
Quindi non siamo chiamati a regnare, come ci dice il Papa, che siamo nel millennio. Ma no, caro Papa, neanche lei deve regnare. Adesso è il tempo di lavare i piedi, di evangelizzare, altro che il Vaticano, il trono in Vaticano. Cioè, è il tempo della stalla di Betlemme. Giovanni 16:33, adesso è il tempo di tribolazione.
Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione.
Fatevi coraggio.
Fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Giovanni 16:33.
Allora, nel mondo avrete?
Nel mondo avete tribolazione.
E Atti 14:22, dobbiamo entrare nel regno di Dio?
Attraverso molte tribolazioni.
Capito, fratelli evangelici? Altro che rapimento prima della tribolazione. Avremo tribolazione, secondo Timoteo 3:12, del resto.
Del resto, tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati, secondo Timoteo 3:12.
Alleluia, gloria a Dio. E allora, abbiamo scoperto quanti di Israele si salveranno, nasceranno di nuovo, diventeranno cristiani e inizieranno a far parte dell'Israele di Cristo, Israele cristiano. Quindi, fratelli pentecostali, voi siete fuori binario. E anche molti evangelici. Siete lì a sostenere l'Israele di Netanyahu. Dovete sostenere l'Israele di Cristo che non c'è, che si convertirà, capito?
Amen.
Angie, perché alzi la mano?
C'è sempre Maria che ha scritto un messaggio prima.
Maria, dimmi
dalla,
Maria, dimmi,
dalla Germania.
Dimmi pure che tu sei una buona insegnante.
Dice che in Germania stanno rimettendo in moto la Stasi.
E io
ho guardato cosa è la Stasi, che non
il
so.
Il KGB tedesco.
Sì, è la polizia segreta della Germania dell'Est, attiva durante il comunismo.
Sì, che sta arrivando l'anticristo, gli serve la Stasi.
Ai, ai, ai. E poi dice, si prepara ad avere l'atomica entro un anno. A scuola i miei figli devono studiare educazione sessuale. Lei ha figli, due figli di, credo, 14-15 anni lì. I figli devono studiare educazione sessuale, ma nei libri non si parla di come fare bambini, come fare figli. Si parla
di come abortirli.
Si parla di cose perverse, cioè masturbi,
ho capito,
cose
così. Sì, quelli là della nave.
E gli fanno leggere libri sull'intelligenza artificiale con la comunicazione rivolta non solo all'accettazione, ma alla comprensione in forma subliminale che un giorno la coscienza può rinascere sotto forma di umanoide. Questo in scuola, nelle scuole tedesche.
E beh, infatti la Germania è sempre all'avanguardia su tutto ciò che è anticristo.
Una grande sofferenza per me, madre, nel vedere tutto questo. Sono felice che i miei figli, però, mettono le distanze da questo modo di pensare. La ragazza è molto forte su questo, e ringrazio Dio, e prego ogni giorno che i miei figli non vengano attaccati. Voi conoscete le mie lotte, perché non riesco ad accettare questo mondo. E i bambini qui sono molto attaccati. Io sento di essere sempre più leonessa per difenderli. Penso che queste sono sofferenze di molte famiglie cristiane che vivono questo momento. Dio è la nostra forza. Resistete al diavolo ed esso fuggirà da voi. In Cristo trovo la forza per resistere. Grazie per la vostra vicinanza e amore. Un abbraccio a tutti.
Ti benedica, Mariuccia. Sì, sì, conosco le vostre tribolazioni, certamente. Guarda, se c'è qualcosa che posso fare... se vi serve aiuto a prendere decisioni, io non posso dirvi cosa dovete fare, anche niente, non è il mio incarico dire cosa dovete fare, però se vi serve una chiacchierata, dei consigli, eccetera, sempre decisioni vostre, e so se vuoi che preghiamo insieme col tuo dolcissimo marito, anche i tuoi figli, so, magari Angelo può organizzare una Skype o qualcosa, però dipende da tuo marito se vuole pregare con noi. No, perché la cosa migliore è che voi dovete trovare il rifugio per il tempo della fine, perché adesso nelle scuole insegnano queste cose e poi passo passo, un altro due o tre passi, siamo al marchio della bestia, che l'intelligenza artificiale, diciamo, è l'antipasto del marchio della bestia. E chiedigli a Giuseppe, che lo amo tanto, se vuole pregare con me, vuole fare una Skype, però ci deve essere anche lui, così, così che preghiamo tutti insieme.
Mm. Sì, perché Maria ha il desiderio di partire, quindi è con lui che dobbiamo parlare.
Se il Signore vi ha detto dov'è che dovete andare, non sta a me a dirvelo. E pregate, digiunate e scoprite qual è la volontà di Dio. Va bene, fratelli, non si scherza qui. Guarda, adesso avete i figli a scuola, adesso cominceranno le guerre, l'anno prossimo, come tu dici, stanno lavorando per farsi l'atomica. Infatti Hitler è stato il tedesco, austriaco lui, è stato il primo ad avere l'idea dell'atomica. Anche l'America non si è data da fare, naturalmente, poi... Siccome la Germania ha perso la guerra, l'America è arrivata per prima. Insomma, l'Europa è sempre stato un posto anticristo. Prima guerra, seconda guerra mondiale, adesso arriva la terza. Prima c'è il crollo finanziario, poi c'è l'ascesa dell'anticristo. E Daniele 11 abbiamo studiato, voi lo sapete. Appena sorge l'anticristo, subito c'è una guerra atomica. Appena l'anticristo sorge, Daniele 11, 21, subito dopo c'è una guerra atomica. Quindi fanno il patto, però qualcuno non gli piace e si provocano, come adesso l'America con l'Iran, solo che quando c'è l'anticristo non è che lui fa le atomiche e non le usa, tutto il contrario. Lui non vede l'ora di usarle. E cominceranno le guerre. Questa qui di questa guerra in Ucraina, per chi ha occhi per vedere, è un segno dei tempi, di quello che verrà. Perché anche se faranno la pace, Russia e Ucraina, sarà una pace tipo come in Corea, una pace armata, una pace col coltello nascosto dietro la schiena. Cioè, prepararsi alle guerre. Non è che sarà sempre lì con la Meloni che dice, e Salvini che dice sì, certo, mandiamo armi, soldi, però di soldati non se ne parla, ma Meloni c'è oggi, non c'è domani, cioè, dovranno mandare i soldati. L'Italia manderà i soldati, ma certamente, sicurissimo che manderà i soldati. Dove? Ovunque l'America e la Russia decideranno di farsi la guerra, per esempio a Sigonella, a Aviano, vicino Venezia, Treviso, lì. Quindi, fratelli, pregate dov'è che Dio vi vuole per la donna nel deserto, e nessuno deve arrabbiarsi. Fratello Giuseppe, ma che idee porti fuori? Non è fratello Giuseppe, è la Bibbia, Apocalisse 12-14, la donna fugge nel deserto e poi dice, lontana dalla faccia del serpente. Cioè, non ascoltate i falsi profeti delle chiese, è una lontananza geografica. Sappiamo che l'anticristo sorge dall'Europa, va bene, e dice, andate lontano dalla sua presenza, quindi è lontano dall'Europa, lontano dall'Occidente, non andate in America per cortesia. Va bene, andate nel terzo mondo. Cioè, qual è il terzo mondo? Beh, Europa e America è considerato il primo mondo. Va bene, e la Russia è considerato il secondo mondo. Il terzo mondo sono le nazioni in via di sviluppo. Perché il secondo mondo era il mondo, quando questa terminologia è venuta fuori, il secondo mondo era il mondo comunista. Sovietico, secondo mondo. Il primo mondo era considerato Europa ed America. Terzo mondo, dove siamo noi? Nazione in via di sviluppo. Qui le cose sono più rilento. Che è una benedizione. Qui anche il diavolo qui deve andare piano. Anche il crimine. E qui ci guardiamo dal crimine. Infatti avevamo procurato delle armi da caccia per cacciare il cinghiale, che qui è legale. Ci sono zone che si può. Ma adesso abbiamo pregato, niente, abbiamo deciso di smettere la caccia, tanto non è che ha mai funzionato, quindi preferiamo confidare solo nelle armi spirituali. Giusto, Angela?
Sì. Infatti non siamo mai andati a cacciare, quindi
sì,
rinunciamo.
Io volevo mandare Angela, ma dice no.
No, ma tu sempre hai detto si va a cacciare quando c'è bisogno di mangiare, non solo per hobby.
No, ma che hobby? Io sono contro la caccia, perché non si, uccidere l'uccellino, no. Mm-hmm. Se non hai assolutamente bisogno, però neanche essere ipocriti, perché uno che mangia uccellame, uno che mangia polli, eccetera, dice sì, io mangio i polli però non riesco a uccidere una gallina. Vabbè, sei ipocrita. C'è il vantaggio che lo compri nei supermercati, però in tutta la Bibbia si andava a caccia. Mm-hmm. Comunque abbiamo pensato di rinunciare alla caccia e concentrarci sulla cosa spirituale.
Sì.
Anche Angela dice che è meglio, no?
Certo, ragazzi, molto meglio.
Siete d'accordo? A denti stretti?
Perché è loro diversi, che i ragazzi diverso dalle donne, a loro piacciono le avventure, uscire, fare delle cose. A me non mi interessa cacciare.
Comunque abbiamo convinto anche i giovanotti qua.
Grazie Gesù.
Gloria a Dio. Angelina, ma ti rendi conto che è già mezzogiorno?
No, va bene, è stato un bel tempo passato insieme. Bello.
Bene, cioè avrei molto altro da dire, ma continuiamo domani.
Sì.
Va bene?
Sì, va benissimo.
Non è che possiamo parlare troppo qui, perché il predicatore deve sapere quando passo e chiudo.
Amen.
C'è altro, Angela?
No, possiamo anche fermarci qui, grazie.
Gloria a Dio. Domani preghiamo per fratelli che il diavolo gli dice che sono ammalati, in realtà sono guariti. Va bene, anche se non vedete, va bene, cioè anche se siete ammalati, ho detto, il Signore mi mostrava stamattina, anche se c'è una malattia, non vuol dire che non sei guarito, va bene? Siamo guariti, la malattia è una bugia. Continuiamo domani.
Grazie Signore.
Gloria a Dio. Preghi tu Angelo, prego io.
Ok, sì, prego io. Nel nome di Gesù vorrei pregare prima di tutto per le famiglie che ancora sono in disunità e che sono confuse e vorrebbero tanto mettere in pratica i consigli della parola per il tempo della fine, ma per mancanza di unità non ci riescono. Prego, Signore, che tu puoi toccare quei cuori che ancora sono induriti, che tu Amen. Puoi aprire quei cuori con il tuo amore, che il Signore mandi qualcuno con la chiave giusta per parlare a quei cuori induriti, che possano capire la tua parola, il tuo messaggio, il tuo piano per loro, che possano trovare la tua volontà, che possano sottomettersi alla tua volontà e entrare nella tua volontà. Prego per quelle famiglie che hanno difficoltà nel capirsi tra di loro, che tu dai pazienza a quelli che ancora forse sono più avanti spiritualmente, dai pazienza e amore, dai comprensione per poter aiutare gli altri più deboli. Nel nome di Gesù prego che in queste famiglie non ci saranno liti e disaccordi e atteggiamenti tesi, ma che sarà amore e pace.
Scaccia anche il diavolo delle divisioni.
Nel nome di Gesù, anche nelle differenze, anche nelle opinioni diverse, che possano avere pace finché il Signore mostri a tutti quello che devono fare. Signore, prego per questa pace nelle loro case e nei loro cuori, nel nome di Gesù.
Alleluia Gesù, alleluia.
Amen.
Ti benedico, Signore. Salmo 133:1, canto dei pellegrinaggi di Davide. Quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli vivano insieme, e come olio profumato che sparso sul capo scende sulla barba di Aronne, che scende fino all'orlo dei suoi vestiti, e come la rugiada dell'Ermon che scende sui monti di Sion. Là infatti il Signore ha ordinato la sua benedizione, la vita in eterno. Salmo 133, un salmo di tre scritture. Fratelli, Dio vi benedica. Io vi lascio.
Amen. Grazie fratelli per la vostra presenza, per il vostro amore, specialmente per il vostro amore per Gesù. Vi ringraziamo. Amen. Che è ispirante.
Un abbraccio e un bacio. Amen. A tutti quanti, ciao, anche fratelli. I fratelli.
Ciao ciao.
Alleluia.
quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli dimorino assieme nell'unità.
È come l'olio prezioso sparso sul capo che scende sulla barba di Aronne, che scende fino all'orlo delle sue vesti.
È come la rugiada dell'Ermon che scende sui monti di Sion, perché è là che l'Eterno ha posto la benedizione, la vita in eterno. Ecco quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli morino assieme nel